Questo era Aina, la prima parte, il primo movimento, Matteo Manzitti, compositore, Quartetto Next, questa è l'esecuzione. Stiamo parlando di questa novità discografica proprio con il compositore, Matteo Manzitti. Come nasce questo brano? Abbiamo sentito adesso questi strappati, diciamo, questo quartetto usato in maniera anche molto violenta, direi. Aina in sanscrito però significa qualcos'altro, non è proprio una violenza. In che modo stanno in relazione queste cose e come è costruito questa composizione?
Volevo fare uno studio musicale sull'indurimento della mente, no? E per questo che è anche accompagnato da delle letture, anche se in questi frammenti non ci sono, ma sono presenti per chi ascolta il disco, tratte da un libro di Amos Oz, Contro il fanatismo, in cui lui ragiona, cerca di capire come si diventa fanatici. Visto che il fanatismo è un grande tema del nostro tempo, no? Non solo ovviamente il radicalismo islamico che ha riempito per anni le pagine dei giornali, ma credo in generale anche la violenza che c'è sui social è una forma di fanatismo, no? Quando la mente si indurisce in una forma di convinzione che supera e oltrepassa qualsiasi altra forma invece di comunicazione tra le persone. E allora ho provato a costruire una drammaturgia musicale che mostrasse in maniera simbolica l'indurimento della mente. Aina in realtà è la via d'uscita che secondo le tradizioni, diciamo, del misticismo orientale, soprattutto in questo caso del misticismo indiano, vede come l'unica possibilità di fuga dalla violenza una sorta di guarigione spirituale che non è data da chissà quale fenomeno paranormale o trascendente, ma semplicemente da uno sguardo più allargato sulle cose, da uno spazio più vasto costruito all'interno del nostro respiro, e anche del nostro pensiero. Quindi quella è un po' la destinazione finale, no? Per cui c'è un itinerario che, lungo dei movimenti un po' immaginari, perché il pezzo di fatto procede abbastanza con continuità, passa da questa domanda iniziale. C'è una domanda che si sente in queste due note, no? che sono sempre appunto in una direzione ascendente, quindi lasciando un po' il sospeso. E quindi è chiaramente un po' un punto interrogativo, che questa domanda però poi viene appunto bloccata, tranciata, no? come notavi, e da lì quindi nasce un viaggio più complesso.
E sì, si sentiva proprio questa, è strano perché parlare di stiamo facendo un'analisi così un po' diciamo approssimativa,
non tecnica,
certo. semantica probabilmente, certo. Si potrebbe dire di questo brano appena ascoltato, quindi il discorso del contrasto tra questo lirismo o comunque da questa morbidezza e invece il contrasto invece ideologico, diciamo così, come tu prima lo definivi. È molto interessante, tra l'altro mi chiedevo, tu arrivi a questo, diciamo, questo disco proprio recentissimamente, da pochissimo è stato pubblicato, ma hai tutto un percorso alle spalle, siccome è la prima volta, insomma, che ti invitiamo qui alla Rete 2, sarebbe secondo me carino che ci raccontassi un po' anche qual è il tuo percorso musicale, perché questo quartetto, appunto, che tu hai scritto, con poi delle letture, eccetera, eccetera, in questo disco, secondo me convergono vari aspetti della tua personalità. Io ti conosco da un po' di anni, quindi è interessante sia l'aspetto di ricerca animica, per così dire, psicologica, che quella musicale. Tu hai studiato con Vacchi a Milano. Qual è stato il tuo percorso musicale?
Ecco. La composizione c'è sempre stata. Diciamo che ho deciso di fare compositore quando avevo 5-6 anni, quindi... Ma poi si sono aggiunte tantissime cose, sono uno di quelli che ha voluto fare l'università, ha insistito per fare l'università, anche se poi potevo in qualche modo puntare solo sulla musica. E in generale poi ho avuto un grande incontro, un comune grande incontro, perché è anche stata una figura importante per te, so, con Boris Porena, che mi ha appassionato all'epistemologia, alla didattica e fondamentalmente alla formazione di base. In più sono anche figlio di una mamma che si è occupata tantissimo di ricerca spirituale, quindi da questo si può capire forse anche, se vuoi, il significato attinto al mondo orientale che c'è in questo disco. E quindi sono, come tantissime altre persone, composto da varie anime, da vari interessi, no? In generale il compositore, secondo me, si arricchisce dal fatto di non sapere solo di musica, no? Ci sono dei mestieri che sono fondamentalmente sempre fatti meglio quanto più una persona non fa solo quelli. Per esempio, io, per quanto possa centrare poco, ma mio papà, che è avvocato, mi ha sempre detto: una delle cose più belle di fare l'avvocato è che ogni causa devo studiare degli altri mestieri. E quindi anche da questo punto di vista, diciamo che, oltre ovviamente poi una cultura più umanistica, che è un po' quella di continua alla pratica musicale, ho avuto tanti altri campi di ricerca e semplicemente di studio. Però poi di fatto la mia formazione è stata una formazione in composizione, quindi ho fatto anche poi le specializzazioni in questo senso.
Infatti, ritornando, facendo un piccolo passo indietro, quindi ritornando alla musica, perché adesso ascoltiamo un altro movimento di questo quartetto, almeno un estratto, è interessante come quello di cui tu stai parlando, cioè una formazione, un'attenzione anche umana volta al collegare le arti, le cose, sia ben diversa dalla sclerotizzazione, in un certo senso ideologica, di chi si occupa solo ed esclusivamente di una cosa. Questo secondo me nella tua musica è molto chiaro, appunto, anche questa allegoria che tu facevi. È possibile parlare con un compositore, questo non è scontato, no? Di quelle che sono delle immagini mentali, per così dire, comunque di informazioni che ci legano ad altro, che non è solamente il discorso costruttivo. Io direi di ascoltare quindi questo quarto movimento, se non vado errato, di Aina. Thank you. E torniamo in studio sempre con Matteo Manzitti. Abbiamo ascoltato il quarto movimento del suo quartetto Aina, di cui stavamo parlando prima, cioè una specie di via verso un'altra visione delle cose, meno ideologica, meno sclerotizzata, forse più appartenente al divenire, non so, mi viene da dire, anche ascoltando questo pezzo. Cioè, se noi vediamo in contrapposizione essere e divenire, ogni qualvolta ci identifichiamo in qualcosa, perdiamo quello che è il senso d'insieme, forse la relazione, il movimento, la transizione, la fluidità in un certo modo dell'esperienza della vita, quando invece facciamo troppo l'altro, forse non riusciamo a mettere bene i piedi a terra. È strano, è difficile trovare un equilibrio.
Sì, c'è anche questa antinomia, se vuoi, ma quello che mi interessava di più è l'aspetto con lo spazio vuoto. No? In generale è una sorta di graduale prosciugamento. No? Questo è una visione che mi viene da Carlo Sini, un filosofo italiano, che ha detto in qualche modo che l'origine della violenza, la sto un po' semplificando ovviamente, è l'identificazione con una forma di sapere. No? E quindi comunque essere sempre convinti di sapere è una, come dire, già il presupposto di una forma di aggressività che non potrà che crescere. E quindi l'antidoto non è sapere un'altra cosa, non è sapere meglio, ma è in qualche modo darsi anche la possibilità di ammettere la propria incapacità di afferrare il mondo con le proprie parole, con il proprio sapere. Cioè che il mondo non potrà mai essere catturato dal tuo sapere, no? La vita non potrà mai essere catturata dal tuo sapere, quindi c'è un intervallo che va lasciato. E questo intervallo quindi poi ovviamente la musica lo fa sentire sempre di più, questo senso di vuoto.
Ecco. È interessante che appunto stiamo adesso, poi passiamo al prossimo disco che pure tengo a presentare, ma è strano che stiamo parlando appunto della musica contemporanea in questi termini. Ovviamente non stiamo facendo un'analisi grammaticale dei brani nel loro dettaglio. Sì, magari un'altra volta, nel senso che adesso non ne abbiamo il tempo, però dico, stiamo parlando di significati appunto, è peculiare questo, perché significa che appunto probabilmente intendi, almeno in questo disco, la composizione in questo modo, comunque come un punto di collegamento, come un ponte verso altro.
Io ecco. In generale, poi ovviamente ogni compositore ha le sue strategie per poter produrre dei risultati, no? Ci sono ovviamente dei compositori che partono soltanto dalla materia sonora e di conseguenza da tutte le sue pieghe, tutte le sue componenti, e magari si pongono degli obiettivi compositivi che riguardano proprio un lavoro su questi elementi grammaticali del suono, no? Ovviamente questo tra l'altro è una delle linee principali ormai di lavorazione, perché ora possiamo entrare dentro il suono in maniera molto analitica. Ovviamente questo non è che non mi riguardi, lo faccio anch'io a volte e lo posso anche fare in parallelo, però diciamo che poi ho paura che questo meccanismo diventi soltanto un po' laboratoriale, un po' scientifico, no? E che l'idea che la musica debba poi affondare i suoi artigli anche in un universo più vasto e cercare per quanto possibile di costruire queste relazioni mi sembra più importante, anche per ritrovare un rapporto con chi l'ascolta.
Già, un rapporto comunicativo. Tu ti occupi anche, poi tra l'altro, oltre di essere compositore, sei anche un direttore, nel senso che ti occupi anche della direzione d'orchestra, in questo caso dell'ensemble, adesso veniamo a parlarne, anche della didattica. Quindi insomma, prima ne nominavi Boris Porena, che chiaramente apre tutto un mondo che è dato proprio dalla relazione, eccetera. Quindi ritorneremo sicuramente su questo magari in un prossimo appuntamento. Adesso diamo il giusto tempo a Dangerous Zone, che è l'altro disco, però questo qui con Utopia Ensemble. Raccontaci un po' invece di quest'altro progetto, perché qui ci sono composizioni tue, ma non solo tue. Tu sei più un direttore, sì, direttore artistico. Penso che tu abbia scelto il repertorio di quest'altro disco.
Sì, sì, sì. Sì, no, io mi programmo il meno possibile. Facciamo un festival anche con l'Utopia, in cui l'Utopia è il gruppo in residenza, e in generale non ho fatto questa cosa per la mia musica, ecco, non, questo penso che mi venga riconosciuto. Il disco è un disco che abbiamo chiamato Dangerous Zone perché tutti i brani sono legati in qualche modo all'esplorazione di un argomento scomodo, di un argomento scottante, di un argomento infuocato, ma a volte anche e soprattutto di un argomento marginale, dimenticato. forse proprio in virtù di questa sua temperatura. E quindi abbiamo così cercato di scegliere dei brani che, partendo dal nostro mondo musicale di riferimento, quindi la musica classica contemporanea, affrontassero tematiche di natura sociale. Quindi abbiamo un brano legato alla malattia mentale, legato proprio anche all'espressione verbale di persone affette da varie patologie mentali, che è quello di Thomas Lark. Abbiamo un brano, quello più storico, diciamo, che è presente nel disco, di Berio, che è invece un brano in memoria di Martin Luther King, quindi un brano che poi racconta molto anche dello spirito di militanza che c'era nei tempi di Berio, insomma nei tempi in cui Berio ha scritto questo pezzo, negli anni 60-70. Poi abbiamo il famoso Coming Together di Frederick Grzeski, che è un brano sulla condizione carceraria negli Stati Uniti. E poi ci sono altre due composizioni più nuove, una di queste è anche la mia, che la mia è un omaggio a Bolis, che è stato un partigiano che si fece torturare pur di non confessare dalla polizia fascista dell'SS, pur di non confessare i nomi dei suoi compagni, e quindi è tutto un lavoro sulla tortura, sul senso di assoluta costrizione, e che mantiene, nonostante la violenza della costrizione, un grande rigore morale. E poi c'è un brano sulla memoria di Stefano Guarnieri, che quindi è una sorta di sguardo più ampio sul tema. E quindi abbiamo voluto fare un disco che fosse abbastanza, da questo punto di vista, aggressivo, quantomeno urgente, ecco, con dei temi che potessero essere caldi.
Io proporrei proprio di ascoltare uno almeno dei brani. Penso a King, perché a questo punto partiamo da capo, insomma.
Sì.
Beh, un estratto proprio di O King, questa era l'Utopia Ensemble diretta da Matteo Manzitti, che abbiamo in studio. Matteo, siamo quasi giunti alla conclusione, il tempo vola quando si parla di queste cose e si ascolta questa musica. Parlavamo di questo disco, no? In realtà parlavamo di due dischi. Un'ultima riflessione sul brano che ascoltiamo proprio tra pochissimo in chiusura, e poi ricapitoliamo un attimo per i nostri ascoltatori i nomi di entrambi i dischi.
Allora, Thomas Lark è uno dei compositori più interessanti della scena contemporanea, ha una quarantina d'anni, olandese, uno dei più espressivi, più capaci davvero di essere comunicativi e complessi allo stesso tempo. E questo è un brano, My Illness is the Medicine I Need, la mia malattia è la medicina di cui ho bisogno, in cui sono raccolti estratti di frasi scritte da persone affette, appunto come dicevamo prima. E il modo in cui lui rende queste piccole frasi, a volte estremamente suggestive, con l'ausilio solo di un violino, un pianoforte, un violoncello e un soprano, è straordinario. Insomma, sì, la voce si assottiglia ed è davvero, davvero un brano importante che merita la pena
adesso
di essere
ascoltato. Inizieremo infatti a ascoltarlo già noi nel sottofondo. Intanto ricordiamo i due dischi. Matteo, visto che sei tu l'autore di entrambi, chiederei a te gentilmente di ricordarli entrambi.
Allora, Aina è stato pubblicato da Ema Vinci Edizioni, che è una delle case discografiche più attente alla musica contemporanea in questo momento in Italia, è molto attiva ed è già uscito ed è anche disponibile negli store digitali, mentre Dangerous Zone è in uscita a giorni per un'etichetta molto coraggiosa di Bologna che si chiama A Simple Lunch.
Beh, grazie Matteo Manzitti per essere stata in nostra compagnia e ti diamo appuntamento prestissimo per parlare di altro.
Grazie a voi.
I don't